Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170. Il Parma continua la preparazione al Mutin Training Center di Collecchio, in vista c'è la complicata trasferta di domenica pomeriggio alle ore 15 al Franchi in casa della Fiorentina, che sarà impegnata questa sera nell'andata dei quarti di finale di Conference League nella tana degli sloveni del Celje, una partita sicuramente alla portata per gli uomini di Palladino, che immaginiamo possa imbastire. È un robusto turnover, ci sarà comunque tra i pali De Gea, qualche big potrebbe in effetti partire dalla panchina, però parliamo pur sempre di una trasferta europea il giovedì sera, e si è visto anche settimana scorsa con l'Inter come un impegno infrasettimanale possa alla lunga poi effettivamente creare dei problemi, soprattutto nella fase decisiva della stagione. Una Fiorentina che è nel gruppo di squadre che si sta giocando un posto in Europa, più verosimilmente la zona Europa League che non quella Champions. Fiorentina che era partita molto molto bene, anche per un certo periodo era stata anche in lotta ai vertici, che però insomma poi nelle ultime partite si sta pian pianino riprendendo, e soprattutto tra le mura amiche nelle ultime settimane ha battuto due squadre niente male come Juventus e Atalanta, quindi una squadra sicuramente che in casa si sa far valere. Però dal canto suo il Parma è rinfrancato dal bel pareggio ottenuto con l'Inter in una giornata che potenzialmente, lo abbiamo ripetuto più volte, era sfavorevole sulla carta, invece poi ha permesso di mantenere invariate le distanze con le dirette concorrenti in chiave salvezza. Una classifica nei bassi fondi che vede il Monza ormai spacciato a 15, il Venezia a 21, salire che ha una grande occasione visto che proprio sabato alle 15 ospita i Brianzoli, fanalino di coda, in caso di vittoria potrebbe raggiungerebbe l'Empoli a 24, un Empoli che poi sarà impegnato lunedì sera in un posticipo tutt'altro che agevole al Maradona in casa del Napoli, che dovrà rispondere all'Inter, che a sua volta ospiterà il Cagliari sabato alle 18. Inter che è vero che è tra le due partite di quarti di finale col Bayern Monaco, ma al momento è in testa, deve difendere tre lunghezze di vantaggio sugli azzurri di Antonio Conte, quindi non può permettersi passi falsi. A completare il quadro delle dirette concorrenti anche la partita del Lecce in trasferta in casa della Juventus di Tudor sabato alle 20:45, quindi possiamo dire è una giornata complicata per tutte. Forse il Parma ha l'impegno quello un po' più, diciamo, non alla portata, però forse il Parma sulla carta è quella che può davvero provare a fare dei punti, anche alla luce della prestazione che abbiamo visto sabato contro i campioni d'Italia dell'Inter. Ma noi, per fare il punto in casa Parma, andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Dalatana.
Il letargo invernale sembrerebbe davvero finito, è al momento giusto perché il Parma di Chivu non può prescindere dal miglior Bogni in questa volata salvezza. Il francese classe 2003 pare uscito dal tunnel imboccato verso fine novembre dopo il gol vittoria segnato al Venezia. Ci sono volute 14 giornate e sarà un caso l'arrivo di Chivu per vederlo tornare a segnare su rigore contro il Bologna, poi la splendida marcatura di Monza e il gol clamorosamente sbagliato contro l'Inter sabato scorso nei minuti iniziali, in un frangente dove comunque un po' di merito è da attribuire anche al portiere nerazzurro Sommer. Ma l'episodio non ha abbattuto Bogni, che da lì in poi è stato autore di una buonissima prestazione, fornendo anche l'assist a Bernabé. Il suo lungo periodo negativo è coinciso con quello peggiore del Parma di Pecchia. L'ex tecnico gli aveva insegnato in Serie B a fare la prima punta tipica nel 4-2-3-1, ma in Serie A la musica è cambiata e fare parto da solo, spalle alla porta, è decisamente più complicato. La crescita di Pellegrino sembra giovare a Bogni, gli consente di giocare qualche metro più indietro, fronte alla porta, puntando gli avversari e provando dribbling che spesso gli riescono, avendo l'argentino come punto di riferimento e distrazione per gli avversari. Il discorso dei benefici vale anche per Pellegrino. Insomma, la coppia sembra funzionare con un affiatamento in crescita e un sistema di gioco, il 5-3-2, pur con eventuali varianti, che li può supportare meglio. A Firenze li si potrebbe anche vedere insieme dall'inizio, Chivu ci sta pensando. Il Napoli intanto è tornato a manifestare interesse per Bogni, lo valuterebbe 15 milioni, pochi, specialmente se il francese dovesse continuare così.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Alberto Dalla Tana, andato in onda oggi al TG Parma. Per parlare di Bonnier e molto altro, abbiamo in collegamento il nostro primo ospite, l'allenatore e opinionista di 12 TV Parma, Stefano Brianti. Ciao Brio!
Ciao, buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Stefano Brianti, grande protagonista della rubrica di ieri di Remo Gandolfi, Storia di Mister, ma di questo ne parleremo più avanti. Adesso concentriamoci sull'attualità e sul Parma Calcio. In chiusura si parlava di Bonny, dell'interesse del Napoli, veniva fatta una valutazione di 15 milioni. In questo momento secondo te cosa vale Bonny?
Allora, secondo me in questo momento Bonny vale sicuramente di più di 15 milioni, però non dimentichiamoci che proprio questa, la chiamiamo così un po', tiritera, no? del piatto ricco micifico, è stata un po' la problematica del Parma, cioè nel senso che quando dopo le prime 4-5 partite si erano cominciato a dare delle valutazioni e a dare già per partenti questi ragazzi qua, c'è stato un po' di disorientamento, quindi sicuramente vale più di 15 milioni e sicuramente potrà valerne anche, cioè in questo momento quantitativamente insomma è difficile dare una cifra, però è anche quell'arma a doppio taglio che può penalizzare questi ragazzi qua.
Eh sì, allora si è parlato di Bonny, però parlando di campo, adesso tutti si chiedono questa coppia Bonny-Pellegrino se verrà finalmente sdoganata al primo minuto, allora non posso chiedere a un allenatore esperto e navigato come te se effettivamente possono convivere non solo per spezzoni di gara in caso di necessità, ma proprio in una partita cominciando insieme da titolari.
È vero, è una bella domanda, perché questo qua è il nostro amico Remo, lui dice che sì, possono coesistere e loro come tipo di gioco possono coesistere. Ora c'è da vedere però se il Parma può sopportare e supportare una soluzione del genere, in che senso? Come diceva giustamente Chivu, sino adesso poi è stato recuperato in extremis di Juric, aveva fondamentalmente questi due centravanti, allora cercava di centellinare la presenza dell'uno o dell'altro alternativamente, perché dopo non c'erano più soluzioni, no? E quindi lui preferiva o forse preferisce metterli insieme a partita in corso, cioè rispetto alla partita. Però giustamente, come diceva Remo, come tipo di giocatori possono coesistere benissimo, perché Bonny è un portatore di palla, è uno che salta l'uomo, ha progressione, mentre invece Pellegrino abbiamo proprio visto che è un grandissimo lottatore, va a sradicare palloni sul pressing, però è un centravanti d'area di rigore, ecco, insomma, cioè è uno che esprime il suo gioco migliore quando è negli ultimi metri del campo avversario.
Ecco, allora diciamo che Stefano Brianti, non è un segreto, lo hai detto anche nell'intervista a Remo Gandolfi, sei un amante del 4-3-3 con un vertice basso oppure vertice alto. 4-3 che era stato il modulo scelto da Chivu per le prime partite prima della rivoluzione tattica, l'abbiamo definita così, contro l'Inter, che ha stupito un po' tutti, perché insomma gli interpreti erano gli stessi, ha messi in maniera diversa. Allora ti chiedo se questo modulo ti convince, a maggior ragione quello della ripresa che era più un 3-4-2-1, e se proprio alla luce dei giocatori che sono a disposizione lo potresti riproporre domenica.
Ma allora è una soluzione di gioco, che un sistema di gioco che va molto bene contro squadre che fanno della densità del centrocampo il loro punto di forza. Cioè l'Inter è sempre stata una squadra, cioè negli ultimi anni, insomma, da quando c'è Inzaghi, che ha un centrocampo foltissimo, dove appunto anche questi difensori di fascia, no, che fanno la spola fondamentalmente dal centrocampo, attacco e difesa, e quindi quando giochi contro queste squadre qua, più rinforzi quel tipo di situazione lì e meglio è. La Fiorentina non mi sembra una squadra che cioè di solito la Fiorentina fa un 3-5-2 più o meno, no?
Sì.
Però è una squadra che concede di più, almeno dalle immagini, rispetto all'Inter, e quindi può essere giusto però secondo me forse si parte fin troppo guardinghi, ecco, con un 5-3-2 a Firenze. Poi è ovvio, insomma, ogni partita fa storia a sé, appunto lì c'è stato l'intuizione di giocare a 5, poi dopo giustamente, come se ne è accorto lui con Ondrejka, non funzionava, è passato, insomma, ha fatto quei 2-3 cambi determinanti che hanno dato uno sviluppo maggiore all'azione offensiva, insomma.
Eh sì, insomma, abbiamo esaltato in questi giorni anche le qualità di Chivu, sia dal punto di vista tattico che, insomma, anche umano fuori dal campo, perché, insomma, le dichiarazioni del post partita mai banali hanno colpito tanto. Sempre da mister a mister, secondo te qual è stato finora il merito principale di Christian Chivu, possiamo dire nel suo primo mese e mezzo di gestione?
Ma guarda, secondo me in determinate situazioni lui è stato molto bravo, perché ha portato tranquillità e semplicità, cioè ha portato tranquillità e quindi ha trasformato la famosa, suo malgrado, leggerezza di Pecchia in concretezza, no? E poi ha messo in atto un cambio dal punto di vista del sistema di gioco, semplificandolo, cioè a una squadra in difficoltà devi dare delle certezze. Lui ha dato delle certezze con dei moduli abbastanza compassati, come possono essere il 4-3-3 o il 5-3-2 o anche il 4-4-2, ho visto in alcune partite, insomma, poi dopo a seconda del minutaggio della partita e della situazione, e quindi ha dato concretezza e semplicità, mentre invece prima c'era un po' di rococò, c'era un po' di liberty, no? Cioè, nel senso che c'erano molti arzigogoli, e quindi, nonostante per me Pecchia sia un bravissimo allenatore, cioè bisogna anche scansare l'equivoco che Pecchia è scarso, Pecchia è un allenatore ottimo che però vive di integralismi, e questi suoi integralismi purtroppo alcune volte lo penalizzano, mentre invece Chivu è stato molto elastico mentalmente a introdurre queste situazioni qua in una squadra in difficoltà e giovane per giunta.
Allora, in ottica Fiorentina-Parma ti vado a leggere due messaggi. Ale da Spezia: io la sento come un quasi derby con la Viola per le sfide spettacolari degli anni 90, per il destino comune del fallimento in quarta divisione. Poi invece, dal punto di vista invece tecnico, Fabrizio: Fiorentina forte davanti, ma dietro è perforabile. Davanti giocheremo nel primo tempo con Cancellieri, bisogna vedere se recupererà in settimana, Bonnier, Mann, nel secondo tempo si vedrà. Ecco, proprio per questo ti chiedo, visto che, insomma, tu, Stefano, ci mandi spesso la formazione, non so quante volte l'hai azzeccata, perché dopo non è effettivamente controllato se...
Allora, con Pecchia veramente poche volte. Ecco. Con Chivu abbastanza, diciamo che ormai siamo quasi...
E allora riproviamoci ancora, sfruttando il messaggio ancora di Fabrizio. Lui sostiene primo tempo Cancellieri, Bonnier, Mann. Tu cosa dici?
Allora, io ti parto dal portiere e ti dico Suzuki.
Quello non lo sbagliamo.
Ecco, quello non lo sbagliamo, anche perché è cresciuto tantissimo. Abbiamo Del Prato sulla fascia destra, Valeri sulla fascia sinistra e in mezzo Vogliacco e Leoni.
Ah,
alla luce del fatto che ha fatto veramente una prestazione maiuscola, anche Valenti ha giocato bene, però Leoni è entrato molto bene, e una partita come contro la Fiorentina potrebbe essere con Ken che parte, quindi c'è, cioè, un po' più giovane, che c'ha un po' più quella situazione, no, di esplosività. A centrocampo abbiamo Keita in mezzo, abbiamo mezzo sinistro, si spera, Bernabé, mezzo destro Somm, poi Ondrejka sulla fascia destra, Bonny centrale e Cancellieri se recupera sulla sinistra.
Ecco, quindi escluso Mann, ovviamente Alquist è squalificato, bisogna dire Ondrejka potrebbe essere la sua prima da titolare, anche se poi c'è da dire, Stefano, che un po' vale il discorso anche per Drissa Camara, ha dimostrato Jacopo Ondrejka di poter far male anche nelle vesti di subentrante, almeno a me è piaciuto molto, ti dirò, anche negli 8 minuti di Monza, perché in una partita soporifera comunque ci ha provato due volte. A Verona è innegabile che il suo ingresso in campo abbia portato quel minimo di brio, scusa il gioco di parole, ecco, che però effettivamente Ondrejka ha fatto bene sì, probabilmente sì, merita sì, più spazio, ecco. Allora Mick, domenica soffriremo molto Dodò che gioca a destra, quindi Valeri dovrà anche pensare molto alla fase difensiva. Non conta il modulo, basta tenere le mani in panchina, così si gioca in 11. Quindi lui è d'accordo, è d'accordo con te, che se poi l'ha detto in termini un po' più diretti. Anche se poi risponde Bonaz, che dice, che scrive: segna Man, sarò Firenze, e se non lo fa, lo cazzo. Som più Man, 1-2 risultato finale. Quindi Bonaz è fiducioso per la partita di domenica. Beh, insomma, anche il ritorno a gol di Som non sarebbe male. Ecco, su Som possiamo dire fisiologico periodo d'appannamento meno appariscente, anche se poi, e lo ha fatto vedere nel colpo di genio Alberto Dalla Tana lunedì sera a Bar Sport, quell'apertura, quel passaggio in profondità da cui poi è nata la fuga di Valera a sinistra e poi l'occasione di Bonis sventata da Somme, insomma, quella è una giocata che vale quasi il prezzo del biglietto.
Sì, sì, no, ma le qualità tecniche individuali di Man sono sotto gli occhi di tutti, cioè è un giocatore che a livello tecnico è veramente tra i migliori anche della Serie A. Il problema è un po' tutto il resto, cioè nel senso che poi dopo una partita dura 90, 96, 97 minuti, una partita richiede anche delle situazioni di gioco diverse, richiede delle situazioni di tattica individuale diverse, e quindi poi dopo lì un po' va, insomma, un po' scemando, ecco, diciamo, se non altro in questo campionato, escludendo l'inizio. Cioè, purtroppo è una cosa, quella di Man, che si trascina da troppo tempo, cioè nel senso che anch'io tante volte l'ho schierato così, no? Diciamo, nella mia formazione titolare, perché gli dico la prova d'appello, speriamo, questa è la sua partita, come anche a Verona, no? Però dopo poi questa non la è, poi dopo è ovvio che lui, essendo molto bravo tecnicamente, ha dei lampi che sono eccezionali, però insomma la partita dura molto tempo, ecco, e quindi non lo so, cioè io non so se lo riproporrà, magari lo ripropone Chivu, però insomma ormai il tempo stringe, quindi bisogna cercare di arrivare a un dunque, ecco.
Allora Andrea 68 ci scrive: per domenica ci mettiamo a specchio con la Fiorentina, per me sarà un 3-5-1-1, Suzuki, Leoni, Vogliacco, Valenti, quindi Leoni e Valenti in campo insieme nella difesa 3, a centrocampo Del Prato, Hernani, Keita, Som e Valeri, e diciamo sottopunta alle spalle diciamo trequartista Bernabé e davanti Bonny. È una formazione insomma molto, con tanta densità, soprattutto con tanti giocatori anche di qualità in mezzo al campo. Mentre guardando un pochino oltre, quindi non soltanto il Parma, facciamo un pochino il punto anche su questa corsa salvezza, perché allora ci scrive Roberto: attenzione perché il Venezia le prossime due potrebbe rientrare in corsa contro Monza ed Empoli, anche perché hanno un calendario non impossibile. E Francesco da Verona: è vero che non bisogna fare tabelle, ma guardando il calendario delle nostre concorrenti per la salvezza, penso che la salvezza si deciderà all'ultima giornata, ma noi siamo fiduciosi e continuiamo a sostenere i crociati. Forza Parma. Allora, abbiamo già detto, Stefano, che questo è un turno oggettivamente complicato per tutte le squadre nei bassi fondi. Io ho detto che forse il Parma è quella che alla partita meno difficile, se si può definire meno difficile, comunque la trasferta a Firenze, che sicuramente non è da sottovalutare, però grande occasione per il Venezia. Il Venezia ospita il Monza sabato, quindi metterà pressioni a tutte le dirette concorrenti, potrebbe raggiungere l'Empoli che va a Napoli lunedì, e poi la prossima giornata comunque c'è Empoli-Venezia, quindi in due giornate il Venezia potrebbe come minimo ritrovarsi al terzultimo posto in scia a Lecce Parma.
Sì, 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 no, ma il Venezia è una squadra che, allora, c'è da dire una verità, cioè quest'anno le squadre di bassa classifica hanno dimostrato di essere, sì è vero, squadre di bassa classifica, però abbastanza eterogenee, e poi comunque non hanno mai giocato malissimo, ecco, cioè non c'è stata proprio la squadra che dici questa squadra è condannata, gioca male, è già in Serie B. E quindi il Venezia, attuando sempre il suo gioco, Di Francesco che è un giochista, è uno che gli piace molto far giocare la squadra, è una squadra dinamica dal punto di vista fisico, corrono tantissimo, E quindi, cioè, con questa cosa, con questo credo qua, anche in momenti di difficoltà estrema, non hanno mollato, non hanno cambiato allenatore, ci hanno creduto e sono andati per questa strada qua che sta portando qualche risultato. Adesso poi bisogna vedere se insomma tutte le cose si confermano sino all'ultimo per potersela giocare. Devo dire che vabbè, il Monza ormai ha fatto forse il canto del cigno contro di noi, perché ha dato un po' tutto in questa partita qua, poi dopo adesso insomma mi sembra abbastanza condannato.
Eh sì, il Monza praticamente condannato anche con la sconfitta rimediata dal Como nel derby lombardo, al contrario il Como che si è decisamente risollevato, e speriamo che alla quart'ultima giornata possa venire a Parma con la pancia piena. Però il Como è un'altra di quelle squadre che insomma non rinuncia mai a giocare, quindi non sarà anche quella una partita così agevole. Ti leggo un messaggio di Stefano. Penso la forza di Chivu sia finora nelle scelte equilibrate, ha portato ordine e chiarezza, pertanto ipotizzo non stravolgerà il modulo di partenza finché la squadra manterrà una situazione di punti a favore. Naturalmente ciò non esclude interpreti diversi là davanti. Insomma, là davanti il Parma ha dato anche una bella risposta con l'Inter. E la forza di Chivu è le scelte equilibrate, invece la forza di Stefano Brianti, lo abbiamo visto nell'intervista, e io ho letto lo stregone, mi ha subito colpito lo stregone. Allora, per chi non avesse letto la bellissima intervista che ti ha fatto Remo Gandolfi, è uscita ieri su Gazzetta di Parma, in Storia di Mister, allenatore del calcio dilettantistico parmense, la rubrica che il nostro caro amico Remo cura tutte le settimane al mercoledì sul quotidiano locale. Allora ti chiedo, questo stregone, se effettivamente insomma può fare effetto anche sul Parma, allora.
Avessi no, allora. Innanzitutto bisogna ringraziare Remo, perché veramente è un grandissimo, perché va a fare anche domande dove ti si risvegliano, no? Ricordi ormai passati, quindi complimenti a Remo. È stregone perché sì, perché io mi affido molto a questa scaramanzia, faccio parte un po' delle tra l'Oronzo Canà e il Nice Lidolm dei vecchi tempi, perché comunque si sa che il calcio è uno sport che è fatto per una grandissima parte di casualità, di episodi, di eventi fortunati o sfortunati, e quindi così un po' scherzando, un po' credendoci davvero, è venuta questa nomea qua dello stregone, perché mi portavo nelle tasche quando c'erano le partite gli oggetti più strani, perché dicevo questo porta fortuna. E poi dopo, per completare l'opera, all'inizio del campionato vedevo i ragazzi, soprattutto quelli che giocavano in avanti, gli davo un po' una specie di battezzata e dicevo questo qua secondo me fa gol all'ultimo minuto, e spesso succedeva, e quindi utilizzavo anche il giocatore come talismani in partite che magari non si sbloccavano o erano messe male.
Allora, sei conosciutissimo a Parma ormai come opinionista della nostra TV locale, però insomma, per chi non ti conoscesse, hai allenato anche squadre importanti a livello giovanile e dilettantistico come Juventus Club, Milan Club, Crociati Noceto, Folgore Fornovo, Langhiranese Sant'Ilario, Montebello, e anche tanti anni nelle giovanili del Parma ben sei, dove tra l'altro hai avuto il piacere, l'onore, la fortuna anche di lanciare Andrea Dorante. Allora ti chiedo se da questo ragazzo ti aspettavi questi numeri, lo ricordiamo, grande giocatore, grande attaccante della Juve Stabia in Serie B, e se insomma per lui ci potrà essere anche un futuro, chissà, nel massimo campionato italiano.
Eh sì, guarda, questa qua è un'enorme soddisfazione che è appunto da condividere con il prof Roberto Della Pina. Questo ragazzo qua che era arrivato, diciamo, sotto età, no, a giocare, cioè lui è veramente uno di quelli che ha bruciato un po' le tappe, cioè con 5 anni giocava con quelli di 6 anni e via discorrendo fino ad arrivare ai 10-11 anni. Posso dirti che si vedeva, cioè si vedeva già da subito che comunque aveva sia il carattere che comunque le capacità tecniche per poter diventare un giocatore. Poi dopo ovviamente, come in tutte le cose, si va anche un po' a fortuna, e purtroppo Andrea di fortuna non ne ha avuta tantissima, perché ha subito anche infortuni abbastanza pesanti in età giovanile, però adesso sta dimostrando tutte le sue caratteristiche e mi riempie di orgoglio, perché veramente è un ragazzo che veramente sano, che di sani principi, senza scusami, grilli per la testa, insomma è veramente un ragazzo che da qui a qualche anno secondo me ne sentiremo parlare veramente tantissimo e anche secondo me in massima serie.
Eh sì, speriamo ovviamente di affrontarlo col Parma, quindi questo significa che Adorante è salito in Serie A e il Parma
o
ovviamente
affrontarlo col Parma o se tornasse magari anche
sì. So che questo è un tuo pallino, è un tuo pallino, questo quindi
sì.
Vedremo se sarà così. Nel frattempo davvero grazie di cuore a Stefano Brianti, un abbraccio,
grazie,
buona giornata.
Grazie a te Marco, grazie di tutto.
Ciao, ciao Stefano, Stefano Brianti, grande allenatore, ieri una grande intervista sulla Gazzetta di Parma. Noi per ora siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
L'alcolismo è una malattia che coinvolge tutta la famiglia.
Nei gruppi Alanon e Alatin, per familiari e amici degli alcolisti, puoi trovare sostegno per affrontare questo disagio in modo anonimo e gratuito.
Chiama il numero verde 800 087 897 o visita il sito www.al-anon.it.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al numero 333-9200-170 e noi diamo il benvenuto al nostro secondo ospite che è l'opinionista di 12 TV Parma, Luca Ampollini. Ciao Luca!
Ciao, ciao Berni, buongiorno.
Allora, bella notizia, hai recuperato la voce dopo sabato?
Vabbè, sì, dai, dopo qualche giorno sì, però è stata dura.
È stata dura perché, come ha sottolineato anche Beppe Milano nel suo commento su Gazzetta di Parma, hai urlato ben 13 volte il nome di Ondrejka e non è un caso perché tu già la vigilia in conferenza stampa al Tardini avevi posto la domanda al mister. E i fatti poi sul campo ti hanno dato ragione, questo Ondrejka sta diventando davvero un'arma importante per questo Parma.
Sì, lui secondo me è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti, soprattutto perché è molto veloce, nel breve è molto bravo, poi ha un bel temperamento, ha un bel tiro. Onestamente secondo me nell'ultima partita non ha fatto cose eccezionali. Paradossalmente secondo me si è visto più per alcuni sprazzi interessanti nei due spezzoni brevi che ha giocato nelle partite precedenti, però ha segnato il gol del 2-2 e quindi questo fa sì che il giocatore giustamente ora vada considerato perché ha le qualità giuste per imporsi e può essere anche uno sprone per i compagni, perché proprio quei requisiti caratteriali che spesso nel Parma, no, sono mancati tanto nell'ultimo periodo.
E poi il suo compagno di Scandinavia Lovic adesso potrebbe essere il suo turno, gli ha dedicato anche un post sui social nelle ultime ore.
Ma sì, in realtà lui è un giocatore, io sono convinto che sia un giocatore di grandi qualità, grande corsa, grande tiro, grande propensione offensiva. Adesso se Chivu continuerà a giocare in questo modo, considerando anche che Valeri, che pur ha fatto secondo me una grandissima partita con l'Inter, forse deve tirare anche un po' il fiato perché è all'inizio campionato che sta giocando con grande continuità, lui secondo me potrebbe essere un valido sostituto. Ho letto su di lui tanti giudizi molto ingenerosi per pochi minuti che ha giocato in una partita. Non vorrei che dopo si facesse un po' la fine che si è fatto con Osterwold, che venne giudicato un po' troppo precipitosamente e poi è divenuto il giocatore che tutti ricordiamo. Lovic ha qualità, ha assolutamente qualità, e quindi è un giocatore che credo anche lui possa, ci auguriamo, avere la chance per poterlo dimostrare.
Eh sì, l'unico dubbio, ci ha scritto prima il nostro radioascoltatore, la partita, chiunque giochi da quella parte, sarà una partita tosta quella di Firenze, perché si troverà di fronte Dodò, che viene da una prestazione monstra a San Siro col Milan, un giocatore su cui bisogna prestare la massima attenzione.
Ma è proprio per questo che te lo dico, perché Valeri ha buona corsa, ma Lovic ha una corsa pazzesca, quindi potrebbe essere veramente una partita interessante per vederlo all'opera, non solo in fase di spinta, ma anche in fase di recupero su un giocatore che a livello proprio di inserimenti davanti è molto forte, quindi ha bisogno di un avversario che sia in grado di reggerlo da questo punto di vista.
Eh sì, e poi oggi su Gazzetta di Parma un articolo, un approfondimento sul rendimento del Parma con le big, più segnatamente con le prime nove della classifica, con cui il Parma ha raccolto 13 punti in altrettante partite, media di un punto a giornata. Questo dà ragione a una tua tesi che sostieni da tempo, che questo Parma in certi contesti si possa esprimere al meglio, forse perché è più libero da pensieri, forse anche per qualità tecniche che può esprimere sul campo. Quindi la partita con l'Inter è un'ulteriore conferma di questo, di questa tesi che tu porti avanti da tempo.
Ma guarda, io ci gioco un po', anche perché chiaramente quando esprimo un concetto che poi viene ripreso in continuazione, io sono molto felice, e questo è palese, perché giustamente andando in televisione noi giornalisti cerchiamo di scrivere e di dire cose che poi vengano riprese e su cui la gente possa discutere. No, diciamo che mi hai dato un bel assist con un gran bel pezzo oggi su Gazzetta di Parma, dove hai scritto cose che io condivido, ma perché è un dato di fatto. Cioè, io quando ho espresso il discorso di una squadra che in Serie A si sarebbe potuta trovare meglio che in Serie B, è un discorso generalizzato, non di risultati, bensì di atteggiamento. Cioè, una squadra che ha dei giocatori più da Serie A che si trovano meglio a giocare con l'Inter che a giocare con la Feral Pisalò o il Cittadella, ma perché ci sono più spazi, perché questa è una squadra che ha delle qualità tecniche che contro squadre più forti vengono fuori in maniera più lampante, più evidente rispetto a partite nelle quali deve giocare contro difese spalagnine che non ti regalano nulla, e quindi da questo punto di vista è per questo che ho sempre sostenuto questa tesi, e i risultati fino a questo momento, in generale sto dicendo, lo dimostrano, che le caratteristiche di questa squadra si accompagnano meglio a partite dove si possono giocare con formazioni più selettive. Questo secondo me è abbastanza chiaro, poi qualcuno ha voluto ricamarci un po', qualcuno ha voluto interpretare questo concetto un po' a suo piacimento, ma in realtà il discorso è questo, e lo confermo, ed è un qualcosa di cui sono assolutamente convinto.
Ti riprendo le dichiarazioni di Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, che ha pronunciato prima della partita con l'Inter. Lui dice: abbiamo un calendario difficile ma allo stesso modo estremamente stimolante, se i nostri giocatori vogliono diventare, dimostrare di essere grandi giocatori e di avere un grande futuro, farlo di fronte a questi avversari credo che sia la cosa migliore. Quindi è uno sprone che poi si è verificato sul campo. Adesso la difficoltà forse, Luca, è questa: vieni da una gran partita con l'Inter, anche dispendiosa, vai a affrontare un avversario di livello leggermente inferiore e l'obiettivo è non abbassare la guardia.
Allora, io come sempre dico, quando si affrontano squadre più forti il tuo risultato positivo dipende più da loro che da te. Quindi contro l'Inter tu hai fatto una grande partita, è evidente che l'Inter non fosse l'Inter che ha giocato l'altra sera a Monaco. Però detto questo, tu hai giocato una grande partita, ti sei trovato bene giocando in quel modo, hai fatto bene. Con la Fiorentina deve accadere la stessa cosa. Poi questo non è, ciò non significa che tu per forza debba ottenere il risultato positivo, perché poi il risultato positivo passa da 3.500 variabili. È ovvio che a Firenze tu devi continuare, e il pareggio con l'Inter è importante perché ti dà quei requisiti che ultimamente si erano smarriti per strada, quell'autostima tanto agognata da Chivu, le consapevolezze che avevi perso, la consapevolezza di capire che puoi ancora dire qualcosa in questo campionato. Quindi voglio dire, è importante questo pareggio in questo senso, più che il risultato in sé per la classifica, che comunque non è da disprezzare. E quindi è una partita tutta da vedere, tutta da gustare, a patto che venga preparata nel modo giusto, io non ho dubbi in questo senso, e speriamo che Chivu indovini la formazione giusta. Non che non sia accaduto settimana scorsa, però io ad esempio ripartirei non dalla formazione del primo tempo, bensì dalla formazione del secondo, che sta messa in campo un po' come mossa della disperazione perché eri sotto 0-2, ma vedere davanti un 3-4-2-1 con Bonny e Bernabé alle spalle di Pellegrino non ti pregiudica nulla da un punto di vista dell'equilibrio, ma ti dà immensamente più soluzioni davanti di quanto non sia accaduto nel primo tempo.
Quindi, specificando, via libera a Bonny, Pellegrino davanti, ovviamente schierati con questo 3-4-2-1 già visto con l'Inter.
A me piacerebbe molto rivedere questo assetto, perché tu hai perché poi si può trasformare tranquillamente in un 3-5-2 in fase di non possesso con Bernabé che va un po' stile Inter, no? Con Mkhitaryan anche quando attacchi va a supporto delle due punte e quando difende va sulla linea dei mediani, cioè di fatto puoi intenderla così, però chiaramente avere un Bernabé che in fase di offensiva appoggia i due attaccanti, si propone, insomma è molto importante, anche perché abbiamo visto che con l'Inter se tu ce l'hai vicino alla porta lui può concludere da lontano, può concludere dal limite e fare gol senza i tiri, le conclusioni di Bernabé. Se lui giocasse 30 metri indietro perdi sicuramente molto in fase offensiva e anche in fase di conclusione, quindi insomma ci sono mille ragioni secondo me perché la squadra possa continuare giocando in quel modo, poi ovviamente vedremo Kivu cosa si inventerà.
Eh sì, guardando un pochino i nostri prossimi avversari, la Fiorentina, cosa ti aspetti stasera in Slovenia? Cioè, pensi che Palladino farà un turnover moderato? Comunque ci tiene, vero che l'avversario è alla portata, però poi la Fiorentina, guardando anche l'avversario, potrebbe prendere Real Betis in semifinale, il Chelsea in finale, c'è cioè l'occasione per il terzo anno consecutivo di presentarsi almeno in semifinale di questa conference, che insomma onestamente è una coppa in tono minore rispetto anche solo all'Europa League. Ti aspetti turnover? Come, secondo te, come interpreterà la partita di stasera la Fiorentina e di conseguenza poi anche quella di domenica col Parma?
Ma guarda, la Fiorentina affronta una squadra, oggettivamente io il campionato sloveno non lo conosco, però è una squadra che insomma è decisamente alla portata, quindi mi aspetterei un po' di turnover, non è il Bayern che è stato per l'Inter, quindi voglio dire, credo che la Fiorentina adesso guardi ovviamente a questa conference, perché è comunque una competizione europea che se tu dovessi vincere ti dà prestigio, blasone e ti dà tanto, però insomma il campionato loro adesso sono in una situazione di classifica che non può essere trascurata, quindi credo che la formazione più importante la si vedrà domenica contro il Parma. E noi dovremmo essere prontissimi, sperando, tra virgolette, che stasera insomma spendano, so che non è molto sportivo, però spendano un po' di energie in modo tale di non ritrovarci un avversario troppo agguerrito.
Allora, ti leggo un messaggio di un nostro radioascoltatore. Ondrej, che ha la mente sgombra e gioca tranquillo, al di là delle capacità tecniche. La situazione opposta a quella di Mann. Il Parma-Firenze deve andare a giocarsela senza troppi pensieri, ma consapevole di poter far bene come è avvenuto con l'Inter. Allora, mi ha dato l'assist questo nostro radioascoltatore per introdurre l'argomento Dennis Mann, che è sempre molto chiacchierato. La Mann, innanzitutto, segnò proprio all'esordio quest'anno in Serie A contro la Fiorentina, dove fu tra i migliori se non il migliore in campo, e torna nello stadio che sarebbe potuto diventare suo a gennaio, insomma se questa fosse decollata questa trattativa tra Fiorentina e Parma. E infatti un altro nostro radioascoltatore ci chiede cosa pensi di Dennis Mann, che ha fallito anche quest'anno, e aggiunge anche un pensiero su D'Aversa, che insomma sta faticando con l'Empoli. Però concentriamoci su Dennis Mann. Tu, visto anche lo stato di forma, lo lasceresti fuori? E se ritrovare la Fiorentina in cui segnò, che poteva diventare la sua squadra, se possa magari essere l'ultima speranza per farsi ricevere da lui un segnale di risveglio.
Allora, innanzitutto Dennis Mann viene schierato da Chivu come veniva schierato sempre da Pecchia, perché lui durante la settimana si allena, mi risulta, divinamente, cioè lui merita sempre di giocare perché si allena con grande intensità. E il problema è che lui adesso ha questo blocco, che mi sembra abbastanza evidente, dovuto al fatto che le prestazioni non sono edificanti, e quindi questo lo blocca terribilmente. Purtroppo il calcio è anche fatto di episodi, anche soprattutto fatto di episodi, momenti, situazioni che cambiano carriere, campionati, momenti. Se quella palla in scivolata fosse entrata, se Sommer non avesse fatto quel miracolo, perché di questo stiamo parlando, probabilmente sarebbe cambiata la partita di Manna, sarebbe cambiata la valutazione che si è fatta di lui in questa partita, che non è stata sicuramente così esaltante, ma ormai secondo me lo si giudica molto per quello che ha fatto, per quello che non ha fatto negli ultimi mesi, più che per quello che sta facendo realmente, perché sì, non ha giocato bene il primo tempo, ma secondo me è stato sacrificato all'inizio della ripresa non tanto per una prestazione così deludente quanto per un assetto che Chievo ha voluto cambiare per mettere in campo appunto Boni, Pellegrino e Bernabé insieme. Non è stata una partita esaltante, ma le ha giocate di peggio, nel senso che, ripeto, è stata una gara dove lui ha cercato di fare il suo, ha creato un'occasione enorme, ha duettato più volte bene con Boni, poi poteva fare sicuramente meglio, certo, ma non è stata una gara così drammatica da un punto di vista della valutazione come qualcuno ha fatto. Però vabbè, insomma, ci sta, dopo ognuno la vede come crede. Come dico sempre, viene prima il Parma di Dennis Mann, se adesso stanno meglio Boni, Bernabé e Pellegrino, è giusto che giochino loro, come è giusto che giochi Ondrejka, come è giusto che giochi chi è più in forma, chi ha la mente più libera, chi riesce a dare un contributo più importante alla causa del Parma, che è la cosa principale.
Ecco, di questo e molto altro Luca Ampolini parlerà questa sera in una nuova puntata di Calcio e Calcio alle ore 21 in diretta su ICTV Parma. Allora Luca, anticipaci quali sono gli ospiti e gli argomenti di discussione di questa serata nella trasmissione condotta anche da Beppe Milano e Maddalena Ferroni.
Sì, stasera parleremo chiaramente torneremo un attimo sul discorso della gara con l'Inter, perché è stata talmente bella che non si può evidentemente non più considerarla, anche per degli spunti che questa partita ha dato legati evidentemente alla prossima importante trasferta di Firenze. Parleremo dei prossimi impegni, faremo il solito confronto con i campionati, cercheremo di analizzare ancora una volta i calendari delle nostre dirette concorrenti, parleremo con molta attenzione della Fiorentina, dei punti di forza, di quanto questa squadra di come questa squadra stia facendo bene dopo un campionato che nella prima parte non è stato così favorevole. E poi naturalmente ci sarà l'appuntamento fisso con Casa Ferrari, con lo show che Luca riuscirà anche questa settimana a creare per i nostri telespettatori. E parleremo di tutto questo naturalmente con Giuseppe Milano, Maddalena Ferroni, sottoscritto. Poi in studio ci sarà Francesco Monaco e a Casa Ferrari ci saranno Paolo Grossi e il tifoso Doc Luca Lucchi, con cui parleremo anche di tante altre cose, non solo strettamente di calcio, ma parleremo anche di tanti altri aspetti, no? Come facciamo tutti i giovedì col sorriso sulle labbra, cercando così di fare una bella serata con tutti i tifosi del Parma.
E allora dalle 21 tutti sintonizzati su 12 TV Parma per una nuova puntata di Calcio e Calcio. Nel frattempo, grazie, in bocca al lupo per stasera a Luca Ampolini. Ciao Luca.
Ciao Berni, un grande abbraccio a tutti, buona giornata.
Ciao, ciao Luca, arrivano tanti messaggi soprattutto su Dennis Mann. Mann va sostenuto sempre, forza Parma e anche forza Mann. Il problema è quello che infastidisce i tifosi, è l'atteggiamento più che le prestazioni. Comunque va sostenuto perché si vede che il ragazzo è in difficoltà. Ci scrive anche Anam degli expat del Parma Calcio. Su Mann sono totalmente d'accordo con Ampollini. Vado a leggere anche un altro messaggio di Roberto. Adesso abbiamo 7 partite per dimostrare se questa rosa è veramente da Serie A o ha dei limiti, come purtroppo penso. Spero di sbagliarmi, insomma, speriamo davvero Roberto che tu ti possa sbagliare. Ma ora però noi torniamo di nuovo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
Per arrivare in fondo al 730 passo dai redditi, arrivo alle detrazioni.
Ciao Teo!
Ciao Giulia, sali che andiamo insieme!
E vai! Ci vediamo al CAF CGL!
Vengo anch'io!
Per il tuo 730 e tutti i servizi fiscali, fatti guidare da Teo. La strada giusta è con Teo.
Il CAF CGL Emilia Romagna.
Vicino, affidabile e competente.
Per Parma e provincia, 0521 29 78 88. CAFEmiliaRomagna.it/Parma.
Notizie dall'AUSL di Parma.
Scuotere un neonato può causare gravi danni alla sua salute. Se sei un neogenitore e il tuo bimbo piange molto, richiedi un controllo al pediatra e una volta avute rassicurazioni sul suo stato di salute, ricorda che il pianto prolungato fa parte del normale sviluppo del bimbo nei primi mesi di vita. Se piange, non attribuirti nessuna colpa. Prendilo in braccio, dagli il latte, cantagli una canzone, fagli il bagnetto. Se continua e ti senti troppo stanco, mettilo nella culla in sicurezza e prenditi una pausa. E ricorda, mai scuoterlo per farlo smettere di piangere. I suoi muscoli del collo sono ancora deboli e i bruschi movimenti del capo avanti e indietro causano gravi danni cerebrali, perfino la morte. Per saperne di più, consulta i siti www.ausl.pr.it o www.ao.pr.it.
Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in tribuna, ultimi messaggi al 333-9200-170. Noi diamo il benvenuto al nostro terzo ospite che è tifoso crociato, nonché rappresentante degli expat Parma Calcio, Klaus Vezzi. Ciao Klaus, ben ritrovato.
Ciao Marco, buongiorno.
Ciao, ciao Klaus. Allora, ti devo riconoscere, vi devo riconoscere che voi sul 3-5-2, comunque sulla difesa 3, ci avete sempre creduto. Ne abbiamo parlato anche in una diretta che abbiamo fatto qualche settimana fa. E allora possiamo dirlo, Chivu vi ha accontentato.
Meno male. Direi che... non è che ha capito Chivu, secondo me si è reso conto più che altro il suo il tecnico che lo consiglia, adesso non mi ricordo il nome perché aveva già riprovato, mi sembra, durante la partita col Torino, non è andata benissimo, però diciamo che di necessità virtù la partita contro l'Inter è andata bene, insomma.
Sì, ha fatto bene, con anche la capacità di aver capito, diciamo, e corretto poi in corso i propri errori. Ha fatto 3 cambi all'intervallo e con quella mossa praticamente ha cambiato completamente la partita.
Assolutamente, assolutamente. Ma io più che i cambi direi l'atteggiamento di chi è entrato, perché alla fine tu puoi mettere qualsiasi formazione in campo, ma quello che importa... più che il 4-3-3, il 4-3-2-1, il 3-5-2, quello che è importante è l'interpretazione dei singoli giocatori. Cioè, se un giocatore entra e non è convinto dei compiti o di quello che deve fare, o la famosa garra nel caso di Pellegrino, per esempio, se mancano queste cose che sono fondamentali per potersi salvare, tu puoi mettere la formazione che vuoi, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso.
Eh sì, e poi parlando di singoli, abbiamo esaltato giustamente Ondrejka, però una parola dobbiamo spenderla anche su Adrien Bernabé. Adrien Bernabé, che la cui prima stagione in Serie A è stata chiaramente condizionata da un grave infortunio, poi un piccolo acciacco anche quando era già rientrato nella prima parte della gestione Chivu. Beh, insomma, Bernabé, che non era al meglio, lo ricordiamo, aveva subito un colpo a Verona e questo era il motivo per cui aveva iniziato la partita con l'Inter dalla panchina, è entrato in campo, ha segnato il suo primo gol in Serie A e finalmente ha fatto vedere di che pasta è fatto.
Sì, diciamo che anche nelle nostre dirette l'avevamo chiamato, perché un giocatore così fondamentale, un giocatore che ultimamente aveva fatto più interviste che è partita a causa dei vari infortuni gestiti secondo me abbastanza male anche in vista del fatto che la rosa era abbastanza scarna in quel ruolo, quindi hanno accelerato i tempi e si sono visti i risultati. Lo abbiamo chiamato visto che comunque un giocatore così fondamentale, così acclamato anche dalle squadre avversarie. Alla fine aveva fatto 0 assist e 0 gol, e da un giocatore del genere ci aspettiamo molto di più, e si è visto in questa partita.
Eh sì, si è visto in questa partita. E allora ci scrive Davidone: anche se alla fine sono sempre presente, c'eravamo preoccupati, Davidone, ma ci sei. Scommettiamo che Mann comunque sarà ancora in campo a Firenze, vedremo. Partita comunque difficilissima, perché sarà un problema ripetersi come con l'Inter, speriamo bene. Ecco, Klaus, questa partita di Firenze arriva dopo una grande prestazione con una squadra che potrebbe essere stanca, ma meno magari dell'Inter, perché insomma, i due impegni tra Milan Bayer e Celje non sono proprio, non valgono proprio alla stessa maniera, però è una giornata che insomma il Parma deve far fruttare in qualche modo.
Assolutamente, sono d'accordo con l'ascoltatore. Secondo me Mann lo rivedremo molto probabilmente dal primo minuto ancora, anche se sinceramente io non sono molto convinto di questa scelta di continuare a puntare su Mann, ma anche sullo stesso Arquist, nonostante comunque si sforzi e faccia vedere che l'impegno c'è veramente. Però io penso che ad un certo punto sia meglio spostarsi su un altro tipo di soluzione. Comunque, dicevo che lo vedremo molto probabilmente dal primo minuto e non penso che neanche Alquist non lo vedremo dal primo minuto. Magari, secondo me, si proporrà lo stesso primo tempo con qualche accorgimento dell'Inter e magari cercare di sfruttare di nuovo gli inserimenti dei subentranti, sempre come giocatori come Pellegrino, e un cambio di modulo sempre nel secondo tempo. Sicuramente quello che c'è da stare attenti alla Fiorentina è un giocatore come Dodò, e soprattutto gli esterni che sono da bloccare in qualche modo già nel primo tempo, per evitare di andare subito sotto già nel primo tempo e dover sempre recuperare.
Eh sì, ti propongo la formazione del nostro amico Anam, tuo collega degli Expat Parmacaccio. Ma lui ci scrive: salutiamo ovviamente Roberto con Klaus, grandi colonne degli Expat Parmacaccio. Allora ci scrive: io metterei tre dietro Leoni, Vogliacco, Valenti, poi centrocampo del Prato, Keita, Bernabé, Somme, Valeri, Hernani sotto punta, Bonny. Infoltire il centrocampo con la Viola, a mio avviso, è fondamentale. Uno a uomo su Fagioli. Secondo tempo Ondrejka, Pellegrino, Mann, Camara ed Estevez, quindi abbiamo già anche 5 cambi. Secondo me Chivu non inizia mai con due punte di ruolo, e poi ci ricorda che appunto Alquist è squalificato, e questo riduce ulteriormente la scelta soprattutto sugli esterni, quindi potrebbe anche dare ragione a un eventuale cambio di modulo in attesa di capire se recupera Cancellieri. Allora, abbiamo menzionato Ondrejka, Pellegrino, e aggiungerei anche Vogliacco, che nelle ultime partite insomma sta dando delle prestazioni di grande solidità. Quindi possiamo dire mercato invernale, il giudizio finale lo si dà alla fine, però rispetto ai dubbi e alle diffidenze, qualche coniglio dal cilindro il Parma potrebbe anche averlo tirato fuori, lo diciamo sottovoce, eh?
Sì, assolutamente, ma per quanto riguarda giocatori inaspettati alla Pellegrino, su Ondrejka sinceramente sono contentissimo dell'impegno e del gol, però è ancora presto per parlare di coniglio tolto dal cilindro. Per Vogliacco invece io sinceramente non è che sono così ottimista, per un semplice motivo. Il problema in difesa secondo me è stato un pochettino mascherato, ma se noi andiamo ad analizzare comunque le occasioni delle squadre avversarie, ci ritroviamo costantemente i due centrali fermi coi piedi a terra e i giocatori avversari attaccanti tra le linee con i cross e le palle che vengono in mezzo e i giocatori centrali del Parma che non intervengono, non ce n'è mezzo, che salta di testa. Quindi il problema della difesa secondo me è stato mascherato dalle buone prestazioni generali e anche un po' di fortuna, diciamoci la verità.
Eh sì, speriamo ovviamente che poi con la Fiorentina possa arrivare davvero una grande prova di squadra a parte di tutti, insomma, per ripetersi. Grazie Klaus per stato con noi, grazie. E ovviamente insomma ci risentiremo nelle prossime settimane. Grazie Klaus.
Grazie mille a voi.
Grazie a Klaus Vezzi degli Expat Parma Calcio. Noi siamo arrivati davvero in conclusione, grazie a Simonetta Collini per la regia, anche a voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera a partire dalle ore 21 con una nuova puntata di Calcio e Calcio in diretta su 12 TV Parma. Noi ci ritroviamo invece domani sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.